In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimazzi.
Buonasera a tutti gli amici e bentornato a François, che è senz'altro il più atteso degli ospiti di questo programma. Buonasera François.
Buonasera caro Pietro, buonasera cari amici e bentornato.
Sì, siamo talmente felici di ascoltarti. Ho qualche cosa da chiederti, François, comincerei da qui. Io dico che o necessità o curiosità, spesso sono mescolate, portano gli uomini alla ricerca di oggi particolarmente, alla ricerca di una soglia, di un nuovo inizio della loro vita, come se la vita precedente li avesse prima illusi e poi delusi. Altri compongono libri, alcuni vanno in India, cambiano religione. Ecco, da te, François, vorrei sapere qual è veramente l'inizio del sentiero e come si riconosce e come ci si incammina su questo vero sentiero.
Ecco, guarda, è una domanda molto bella e io ti ringrazio di avermela fatta. In effetti è un momento particolare, perché non c'è bisogno che lo dica io, moltissimi sono quelli che sono portati a ricercare qualcosa di più per loro soddisfacente,
sì,
più appagante sul piano dello spirito, naturalmente, vero, parlo di quello. Sembra che quello che hanno saputo, conosciuto fino adesso, non sia più sufficiente a contenere il loro desiderio di qualcosa di più profondo, qualcosa che riesca ad essere anche più gratificante sul piano dello spirito. Ed allora, come tu dici, in questa ricerca molto spesso scappano fuori delle vie che poi si rivelano per loro chiuse e deludenti. Purtroppo chi ha questa sete di conoscere le verità dello spirito in forma diversa facilmente cade nel fanatismo e facilmente fa e ripete gli errori che erano magari della religione alla quale apparteneva e che ha in un certo senso abbandonato, è vero, ripudiato. Li ripete forse in forma peggiore. Perché se andiamo a vedere certe forme di misticismo, se così vogliamo chiamarle, sono molto più fanatiche, molto meno equilibrate di quello e chiedono di più, di fare più violenza a se stessi di quanto lo chiedono o lo chiedevano le varie religioni del passato ufficiali.
Sì.
Allora io vorrei a coloro che sentono il bisogno di trovare le verità dello spirito in forma nuova, state attenti, non vi lasciate abbagliare, pensate sempre che quello che voi venite a conoscere, se è valido, deve suscitare in voi le qualità migliori. Prima di tutto non vi deve stimolare a lasciare gli impegni che vi siete assunti, anche se questi impegni vi risultano gravosi e al momento piuttosto traumatizzanti per voi. Vedo molti giovani, per esempio, che lasciano le loro famiglie, le quali magari si trovano in stato di necessità, per seguire o questa o quella disciplina religiosa o mistica o filosofeggiante. Ecco, se veramente l'insegnamento è valido, non deve distogliervi dagli impegni morali ai quali siete tenuti. Succede spesso che alcuni addirittura lasciano i figli o i coniugi per seguire una strada spirituale, una via cosiddetta spirituale, è vero. Allora ancora ripeto, certamente quella via non ha niente di spirituale, perché ciascuno deve per prima cosa fare il proprio dovere nei confronti di coloro ai quali è tenuto a farlo, ai quali è tenuto a farlo. Dicono i nostri maestri, cominciare dal poco e da vicino. Quindi se qualcuno vuol meglio seguire la via dello spirito, e di questo ce n'è bisogno, perché la via dello spirito non deve caso come seguire una ritualità del tutto esteriore. Ce n'è bisogno, la vera via dello spirito, che è quella che conduce poi alla pace, all'equilibrio, alla rettitudine,
alla serenità.
E alla serenità interiore. Chi vuol seguire la vera via dello spirito deve cominciare con l'essere migliore lui stesso, ma non andando in un romitaggio, non uscendo dalla società ed entrando in una corporazione religiosa o in una sorta di organizzazione, bensì cominciando da poco e da vicino, cominciando con fare più il suo dovere nei confronti dei suoi familiari. E quando è riuscito a fare questo nei confronti dei suoi amici, e quando è riuscito a fare questo nei confronti anche di coloro che sono estranei, se fa questo, allora veramente segue la vera via dello spirito.
La vera.
Quindi è facile per l'uomo così assetato di nuove forme di spiritualità cadere in una sorta di fanatismo che lo porta a fare degli errori che addirittura prima non faceva.
Certo.
Ecco, mi raccomando, coloro che sentono questo desiderio, di tenere sempre presente questo, che debbono cominciare da poco e da vicino, e che se la via che hanno trovato riesce a suscitare le loro qualità migliori e a far fare a loro il loro dovere in modo migliore tutto, allora è valida. Altrimenti, se li distoglie dagli impegni che hanno verso gli altri al momento, è una via errata.
Ora, François, ti volevo chiedere che la cosa eterna, l'eterna, semplice e abissale domanda dell'uomo. Sono i perché poi dei bambini che l'uomo non riesce a risolvere e porta con sé spesso nella tomba. Perché sono nato? Perché sono qui? È proprio la domanda che tutte le filosofie, tutte le religioni, anche le scienze hanno affrontato, ma ahimè ogni giorno la si ripropone come nuova. Nascere, vivere, perché?
Una bella domanda anche questa, però bella in un altro senso, bella come mole di risposta alla quale
bisognerebbe
sottostare per essere
adeguati,
esaurienti, è vero. Ecco, perché si nasce, perché si muore, perché si esiste? Le risposte che sono state date, è vero, dalle varie filosofie, dalle varie religioni, alla luce della logica la quale l'uomo deve fare appello, alla quale l'uomo di oggi fa appello, molto spesso, anzi direi quasi sempre, non reggono. Non reggono perché la figura della divinità, probabilmente bisogna ricorrere alla figura della divinità se si vuole trovare un motivo dell'esistenza, perché allora se non si crede che esista qualcosa superiore, una ragione che va oltre, diciamo, il semplice caso, allora chiaramente non c'è bisogno, è il caso,
il
perché
caso.
Non c'è nessun perché. Se il caso è alla radice di tutto, allora non c'è nessun
perché. Non c'è problema.
È una cosa fortuita, è vero. Però per quel ricorso alla razionalità e alla logica a cui mi riferivo, io vorrei dire proprio sinceramente che ognuno si domandasse, ma coloro che dicono che tutto è frutto del caso sono ritenuti delle persone intelligenti che non si lasciano influenzare, delle persone raziocinanti.
Sì.
Allora io domando, ognuno se lo domanda, ma veramente vi sembra logico e razionale e possibile che tutto venga dal caso? Sostenere che tutto è frutto del caso è l'affermazione più illogica, più inverosimile che l'uomo possa fare. Quindi chi crede che tutto sia frutto del caso non è assolutamente una persona razionale. Questo lo dico non come affermazione così, è vero, ma se voi andate a guardare come è strutturata la vita, come è possibile che il cosmo si sia sviluppato, come è nato, si trova un insieme di intelligenza,
sì,
che assolutamente non può essere fortuita, non è possibile. Fece il maestro Kempis un esempio bellissimo, è vero che io amo ripetere a tutti gli amici che mi stanno ad ascoltare: se in una scatola noi mettiamo un orologio tutto smontato, è vero, e cominciamo ad agitare questa scatola, può darsi che dopo miliardi e miliardi di agitazioni l'orologio si ricomponga, è vero, e cominci a funzionare. E questo sarebbe il cosmo. Può darsi che per un caso, è vero, tutti gli elementi che concorrono a creare la vita e quindi poi tutta l'evoluzione, per caso si siano messi insieme e il cosmo si sia messo in movimento e in sviluppo.
Sì.
È vero. Ma se nella scatola, anziché mettere i pezzi di un orologio, ci mettiamo tante pietre, è vero, potete agitare quanto volete. Il caso può mettere il suo zampino quante volte volete, ma l'orologio non si comporrà mai. Quindi è impossibile che quell'orologio meraviglioso che è il cosmo, che è meraviglioso, ormai è riconosciuto universalmente, si sia formato per caso. È vero?
Sì.
Allora, se si crede che all'origine non vi sia il caso, allora si crede che esista qualcosa di superiore, che vi sia una finalità, che esista Dio. Allora dicevo prima che quella risposta che danno le religioni a proposito della ragione per la quale l'uomo esiste è una risposta che non soddisfa, che non è razionale, che non appaga, proprio perché questa figura di Dio è dipinta male, è concepita male, e quindi l'uomo si ribella al vedere Dio in un certo modo. Ora non sto qua a fare la critica delle varie concezioni del divino che sono state fatte, è vero.
Un po' di voce, François.
Però io credo che la nostra razionalità arrivi a farci concepire un Dio che non può essere staccato, diviso da tutto quanto esiste, e un Dio soprattutto che sia coscienza, che sia sentire, che sia amore, e che noi siamo parte di Lui, con Lui siamo un solo essere, e quindi quel nostro vibrare, agire, vivere, essere, esistere è parte integrante dell'esistenza divina. In questo senso noi siamo suoi figli ed egli ci è padre, in questo senso. Allora, se riusciamo ad ammettere questo, forse questa figura di Dio diventa a noi più vicina,
certo,
e noi possiamo comprendere la ragione della nostra esistenza, che è la ragione della sua esistenza. Possiamo comprendere che al di là di quelle esperienze amare che ci accadono talvolta giornalmente e per anni, esperienze dolorose e traumatizzanti, c'è una ragione, ed è una ragione meravigliosa, non di punizione, ma anzi di misericordia, di amore, perché attraverso quelle esperienze noi riusciamo a unirci a Dio coscientemente, cioè troviamo la coscienza di essere parte dell'esistenza di Dio. Ecco, questa forse è una visione,
questa sì,
perlomeno per me e per gli altri amici, che può dare un senso alla vita dell'uomo, è vero, il quale non esisterebbe. Pensate a quante civiltà sono trascorse e sono rimaste in polvere, è vero. Allora tutto quel valore di quelle civiltà è andato perduto? No, se che quelle civiltà hanno dato è stato l'aumentare la coscienza degli individui, di quegli esseri che hanno vissuto quelle civiltà. È soprattutto un arricchimento interiore, così lo scopo della vita dell'uomo è un arricchimento del suo sentire, della sua coscienza, e questo arricchimento cresce, cresce e diventa tale fino a che l'uomo non prende coscienza d'essere un tutt'uno con il suo creatore, se così vogliamo dire. Con Dio.
Io ti ringrazio, François. C'è ancora del tempo, ma non voglio chiederti più nulla. Vorrei che parlassi tu agli amici. Hai qualcosa tu da dire?
Ecco, vorrei ribadire questo discorso, cioè ricordarlo a tutti, perché la vita porta molto spesso, l'ho detto prima, le esperienze amare, porta a lacrime, è vero, e particolarmente in questo momento sembra che tutto crolli e che il dovere dell'uomo sia quello di essere furbo, sia quello di riuscire a truffare gli altri, a vivere disonestamente. La disonestà è giustificata purché porti all'arricchimento di quel del disonesto. Ora, io non vorrei sembrare un vecchio barbogio che vuol fare il moralista a tutti i costi, però ciascuno si domandi se è possibile e concepibile un mondo nel quale ognuno cerca di frodare l'altro, nel quale proprio in virtù della sete di frodare gli altri per attrarne il maggior profitto non ci si possa più fidare di nessuno, nel quale non esista più il sentire, il sentimento, se vogliamo, nel quale appunto tutti i sentimenti siano banditi perché nemici di quel profitto, di quell'arricchimento che ognuno avrebbe il dovere di raggiungere. Non certo, io credo che nessuno vorrebbe un mondo così fatto.
Eppure è questo mondo.
Prego?
Eppure è questo mondo.
È questo mondo così come è concepito adesso, è vero. E allora, se voi siete convinti che un simile mondo non possa esistere, se voi volete che non esista, allora opponetevi, non insegnate ai vostri figli a fare il furbo, ma insegnate loro piuttosto questi principi, insegnate che un mondo così non potrebbe che portare alla distruzione dell'uomo contro l'uomo, e quindi è un mondo da ripudiare. Non lasciatevi influenzare da quello che state vivendo, dalla corruzione di coloro che dovrebbero anzi essere onesti e retti perché sono alla guida vostra in un certo senso. Non vi lasciate influenzare. Loro stessi, con il loro modo di agire, hanno la loro condanna. E quindi siate invece convinti. Il mondo nuovo da costruire è tutto l'opposto, non si basa sulla disonestà e sull'arraffare, sul voler togliere agli altri più possibile, cercare di corromperli, cercare di ingannarli per accaparrare quel che più si può accaparrare. Ecco, questo mi raccomando.
E François?
Sì.
Devo salutarti. Con questa raccomandazione dobbiamo lasciarci. Clara, è finita.
Ti ringrazio e saluto tutti.
Buonanotte, François.
Buonanotte, a presto.
A presto, buonanotte a tutti.